1988, domenica 16 ottobre, tavola rotonda sulle leggi razziali e razzismo in Italia, a cura della Federazione Giovanile Ebraica Italiana.
Innanzitutto buonasera a tutti quanti, io sono Roberto Di Gioacchino della Federazione Giovanile Ebraica d'Italia. E ora con questa tavola rotonda si apre la quarta settimana ecumenica per la pace 1988. Diciamo che questa è una manifestazione di carattere nazionale che vive questi momenti umani, questi incontri, in cui il protagonista è il confronto e la riflessione. Abbiamo qui il responsabile del Centro Interconfessionale per la Pace, che è un pochino il promotore e il motore di questa settimana ecumenica per la pace, Gianni Novelli, che vi do a prendere la parola e a spiegarci un pochino quali sono state le motivazioni e quali sono gli scopi di questa settimana ecumenica.
Allora, grazie, e con tanta gioia che in una giornata che è così significativa per i nostri fratelli e sorelle ebrei, questa di 16 ottobre, anniversario della tragedia della deportazione dal ghetto, e in quest'anno anche del cinquantenario della proclamazione delle leggi razziali in Italia, veniamo qui a riflettere insieme su quelle leggi che hanno creato e che purtroppo non sono del tutto cancellate, perché emarginazioni, razzismi ce ne sono ancora, sia in Italia che fuori. La settimana ecumenica per la pace, così è un'occasione, un tempo, per trovarsi a pregare, a informare, a conoscersi, la gioia di venire questa sera per esempio e conoscere anche, magari dopo ce lo spiegano meglio, questo istituto, questo impegno concreto e quotidiano per l'educazione tra i ragazzi ebrei qui a Roma, è un'occasione per collaborare, per impegnarsi con un senso prima di tutto di espiazione, perché le guerre tra le religioni ci sono state e in qualche modo, in qualche parte ci sono ancora, perché in qualche modo le religioni hanno giustificato alcune guerre. Mi è capitata una citazione di Roberto Bobbio, che dice: tutte le guerre, anche le più ingiuste, hanno trovato sempre qualche chierico a giustificarle. Ecco. E poi anche per superare o per testimoniare che quel silenzio in cui tanto spesso credenti si sono trovati dinanzi alle situazioni, ai sistemi di guerra, sta venendo meno. È un silenzio che viene rotto da tante voci, e ho un particolare piacere di avere con noi la presenza di tanti amici e amiche del SAE, del Segretariato di Attività Ecumeniche, da Maria Chiari, che la loro presidente, e le altre, i quali proprio nel 1969, nel loro corso di educazione all'ecumenismo, che allora non era la Mendola ma Camaldoli, avevano dato occasione ad un senior professore di storia, il professor Alberico, di uscire, di dire una frase che a me ha sempre colpito. Diceva Alberico: nel luglio del 1969, quello della pace e della guerra ormai non è un problema morale, ma è un problema rigorosamente e propriamente religioso, e perciò di fede. Ancora più grave è quindi la quiescenza delle chiese cristiane e dei cristiani al sistema della guerra che li domina, perché ai nostri tempi la guerra non è un incidente, né un effetto di determinati rapporti internazionali, ma è essenzialmente la struttura portante della nostra civiltà. Ecco, forse sono cambiate qualche cosa, questo sistema portante della nostra civiltà, per tante spinte, voci, tanti costruttori di pace, è messo in crisi. E però anche con gioia vedo che è finito, è diminuita questa acquiescenza. Allora dicevano delle chiese cristiane e dei cristiani, oggi potremmo dire di tanti credenti di tutte le diverse religioni che rifiutano questo sistema di guerra perché lo ritengono essenzialmente contrario alle loro, alla loro profonda ispirazione religiose, umane, sociali e politiche. Ecco. Per quanto riguarda la settimana ecumenica per la pace, vorrei ricordare che se in Italia abbiamo così questi 24 movimenti, organizzazioni che l'hanno promossa, ma le iniziative sono locali e quindi ovunque ci sono forze, fantasia, coraggio e possibilità, ci sono gruppi, persone che si mettono insieme. E che questo programma romano, che raccoglie alcune iniziative su questo tema delle leggi razziali, martedì su ecologia e sviluppo, venerdì su obiezione alle spese militari e difesa popolare non violenta, domenica prossima un incontro di preghiera, un incontro di informazione e di discussione su questo cammino delle chiese cristiane verso alcuni appuntamenti forti come l'Assemblea di Basilea Giustizia nella Pace dell'anno prossimo, l'Assemblea Mondiale di Seul su Giustizia, Pace e Integrità del Creato nel marzo del 1990, un cammino che però prende il via dal grande appello di Bonhoeffer che nel 1934 invocava dai cristiani in Germania una voce forte. Una voce così forte che il mondo non potesse rifiutarla per un concilio, una grande assemblea per dichiarare al mondo la pace. E voce, appello di Bonhoeffer non raccolto, anzi costato a lui e a tanti altri testimoni, tanti altri antinazisti, la vita e una testimonianza fino al martirio. Queste iniziative romane sono più significative perché raccolgono così i gruppi che a Roma sono più presenti anche con le loro strutture di responsabili nazionali, però è in sintonia con questo concerto che non è solo italiano perché è negli Stati Uniti che si celebra esattamente dal 16 al 24 ottobre la settimana della pace con la giustizia e che tanto perché è sostenuta in piedi dai promotori il Jewish Peace Fellowship, quindi il movimento ebreo per la riconciliazione, New Jewish Agenda, sarà un coordinamento, e Union of American Hebrew Congregations, quindi una realtà di incontro che vede movimenti ebraici, protestanti e cattolici uniti insieme se non altro per imparare a collaborare di più, perché la strada forse anche per ciascuno di noi è lunga, ciascuno di noi deve chiedere perdono di tanto e promettere di camminare avanti su questa strada che ha stasera, in questa settimana, un piccolo passo ma di un lungo cammino che vogliamo fare insieme per costruire non tanto l'armonia tra le nostre religioni, ma quanto passi, situazioni concrete di giustizia, di pace per l'umanità intera. Grazie a Roberto per aver collaborato, aver costruito questo momento e questa occasione e agli altri per essere venuti e averci portato anche lo stimolo della loro magari denuncia ma della nostra occasione di essere un po' più costruttori di pace.
Allora, prima di iniziare mi sembra doveroso presentare le altre persone che sono presenti a questa tavola rotonda. Abbiamo il dottor Becchè dell'Ufficio Centrale Studenti Esteri d'Italia e abbiamo Don Fischietti che è consulente del Movimento Apostolico Ciechi, che è un movimento che si occupa non solo dei problemi dei ciechi ma anche dei portatori di handicap.
Sì, perché aderisce al MOVI, Movimento Volontari, e infatti promuove l'integrazione totale.
Diciamo che non erano stati interpellati solo loro, dovevamo avere anche l'adesione di un del presidente dell'Arcigay che avrebbe dovuto intervenire, per parlare dei problemi dell'emarginazione degli omosessuali. Ora diciamo che è stato bloccato dallo sciopero dei treni, purtroppo non è potuto intervenire. Doveva essere anche presenti delle suore che lavorano nei campi nomadi. Purtroppo queste suore però solo ieri sera sono tornate dai campi nomadi, hanno saputo solo ieri sera di questo loro intervento, mi hanno assicurato la presenza. Qualora fossero in sala, io le invito. Mi pare di capire che non sono. Inoltre volevo presentarvi Lia Tagliacozzo, che anche lei come me è una consigliera nazionale della Federazione Giovanile Braga d'Italia, nonché direttore di ADICVA, che è l'organo ufficiale della Federazione Giovanile Braga d'Italia. Ora l'invito a prendere la parola.
Buonasera anche da parte mia. Io avrei molto piacere. Buonasera, dicevo anche da parte mia. Io avrei moltissime cose da dire. Mi limito all'essenziale due parole sul perché abbiamo organizzato questa serata in questa maniera, per poi far parlare Roberto di che cosa sono state le leggi razziali in Italia e di che cosa era la presenza ebraica, su che cosa e su che terreno si sono innestate. Appunto, come ricordava il signor Novelli, è importantissimo e per noi doveroso ricordare che esattamente 45 anni fa, per prima cosa, il 13 ottobre del 1943, all'alba, approfittando del sabato, della giornata festiva per gli ebrei, le truppe tedesche circondarono il ghetto e portarono via centinaia e centinaia di ebrei romani, uomini, donne, vecchi, bambini, invalidi, malati, tutti insieme, pochissimi hanno fatto il tutto. E questo è un primo doveroso omaggio che noi desideriamo rendere. Per questo poi anche ci fa piacere avervi qui oggi. Leggi razziali e razzismo. A 50 anni dalle leggi razziali un confronto sull'intolleranza. Questo è il titolo che noi abbiamo voluto dare a questo momento di incontro. Perché abbiamo voluto organizzare la serata in questa maniera? Abbiamo pensato di rivolgerci a quelle che sono, perdonino l'espressione, considerate però dal sentimento comune certe volte delle categorie a rischio, ovvero di quei due gruppi delle persone per le quali la differenza, certe volte, è un tipo di diffidenza, sospetto, certe volte di marginazione, di discriminazione.
Vogliamo sottolineare in maniera molto decisa che noi sappiamo, noi crediamo molto bene che sono ancora una volta accusate la petizione degli ebrei. Nel 1938, fino alla fine della guerra, e non solo, perché le disposizioni per la razza furono abrogate, non fu il primo atto che il governo Badoglio fece all'indomani dell'armistizio, all'indomani del 25 del luglio, della caduta del governo Mussolini. Le disposizioni per la legge razziali rimasero in vigore per ancora qualche mese, e questo in una qualche maniera, a distanza di tanti anni, è ancora un motivo di disagio. Ma come? Quest'Italia che si era scoperta all'improvviso repubblicana, antifascista, attende un poco, per quanto immaginiamo che avesse problemi più grandi, a togliere le discriminazioni? E questo è un interrogativo che pesa un pochino sulla nostra coscienza. Per questo una cosa, secondo noi, è lo Stato che discrimina, una cosa è lo Stato che ignora, che dimentica. Uno Stato che ignora e che dimentica è uno Stato che è anche il nostro Stato di oggi. Nella tradizione ebraica è scritto che nonostante tutte le persecuzioni e le sofferenze subite, quello che bisogna ricordare con maggior gioia e con maggior gaudio è la liberazione, non la persecuzione. noi siamo qui per ricordare la liberazione dopo le leggi razziali, l'equiparazione degli ebrei tornati dopo ad essere cittadini con pari diritti, con una serie di ombre oscure che si stanno allungando un pochino, con dei sintomi di insofferenza che temiamo possano trasformarsi in operanti discriminazioni. Primo Levi, nel suo ultimo libro, Sommersi e salvati, quello che viene considerato il suo testamento spirituale, in qualche maniera, cito a braccio, quindi non garantisco dell'esatta aderenza, dice comunque che quello che è successo può succedere ancora. In realtà sta già succedendo. Questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire, dice Primo Levi, e per questo dobbiamo fare in maniera che non accada mai più. È per questo che oggi siamo qui a ricordare e che non temiamo di chiedervi un impegno in concreto, attivo. La stampa ha uscito sui giornali recentemente che probabilmente Annelise Gappler, la moglie di Gappler, sarà qui la prossima settimana per presentare il suo libro. Noi anticipiamo da ora che faremo il possibile per protestare contro queste cose. E quindi anche a voi, tutti presenti, chiediamo una solidarietà che non è solo nel ricordo di quello che è successo e nel ricordo di quello che è successo, ma che deve essere una solidarietà attiva e attenta su quanto sta succedendo ora, qui, adesso. Grazie.
Ora, io prima di iniziare un pochino a parlare, a entrare nel fulcro della discussione, volevo un pochino darvi qualche notizia su di noi che organizziamo questa tavola rotonda. Ora, diciamo che la Federazione Giovanile Ebraica d'Italia, pur aderendo già negli scorsi anni alla settimana ecumenica, in realtà non aveva mai partecipato direttamente, aveva dato un'adesione e poi che si era però fermata lì. Ora quindi parecchi di voi non ci conoscono e quindi voglio darvi breve note. Ora diciamo che la nostra federazione è già al 40° anno di vita, infatti nacque nel marzo del 1948 a Firenze con l'intento di unire gli sforzi nelle singole città da parte di tutti quanti i giovani ebrei e per renderli partecipi sia delle loro vite comunitarie, per coordinare le loro attività e per anche farli intervenire nei confronti dell'esterno. Voglio citare un pochino quali sono gli intenti attraverso le parole dello Statuto. Allora, la Federazione Giovanile Ebraica d'Italia e le associazioni aderenti alla stessa hanno il compito di sviluppare la coscienza ebraica. A questo scopo si impegnano, questo tra l'altro, a tenere vivo il ricordo delle recenti persecuzioni ed a far sì che le nuove generazioni ne traggano ammaestramento e difendano il patrimonio morale trasmessoci dalla resistenza al nazifascismo, a combattere le ideologie di quelle organizzazioni che abbiano carattere fascista, totalitario o comunque antidemocratico di qualunque specie. Ora quindi dai fini della nostra federazione ecco il motivo perché parlare oggi delle leggi razziali. Diciamo che non è che probabilmente chiaro che per un ebreo è qualcosa di estremamente importante, però posso dire che per la maggior parte delle altre persone può essere qualcosa di chiaro che è da monito, però qualcosa che al momento attuale potrebbe essere preso un pochino da sotto gamba. Diciamo che l'importanza delle leggi razziali è da interpretare sotto il punto di vista che hanno rappresentato per noi italiani l'unica forma di legislazione discriminatoria. Le altre erano qualcosa, cioè tutte le altre forme diciamo che sono forme così che magari vengono tramandate dalla cultura popolare. Però 50 anni fa bisogna ricordare che qualcuno ha deciso di mettere sulla carta tutte quante le distorsioni che si erano accumulate nell'ambito dei secoli. Ora, diciamo che prima di parlare delle leggi razziali bisogna un pochino ricordare brevemente cosa c'era stato nella storia del popolo ebraico. Diciamo che solo 70 anni prima, diciamo fino al 1870, esistevano ancora i ghetti. Gli ebrei erano costretti a vivere nei ghetti e ci sono vissuti nei ghetti per 400 anni. A Roma, il ghetto di Roma sorgeva dall'altra parte del Tevere, proprio lungo gli argini. Forse il Tevere era leggermente più biondo di adesso, però diciamo che le inondazioni erano qualcosa che colpivano periodicamente le case che erano proprio aggrappate al fiume. I ghetti erano chiusi da cancelli dove gli ebrei potevano uscire la mattina e dovevano però farvi ritorno la sera. Questo non solo a Roma, diciamo anche dalle altre parti d'Italia. E erano costretti ad assistere a dei sermoni che puntavano più che altro a fargli perdere la loro coscienza ebraica. Erano costretti a occuparsi solo di vendita di stracci oppure di dare i soldi a usura. Ora, queste qui erano delle forme che volevano portare all'annientamento del popolo ebraico, eppure il popolo ebraico trovò un modo per reagire, si impegnò nella cultura. Diciamo che come fatto fondamentale possiamo prendere che nel momento in cui i ghetti si aprivano, gli ebrei andavano a occupare dei posti abbastanza di rilievo in quelle che erano le forme rivoluzionarie che erano in prima che erano le promotrici. Erano in prima fila anche per combattere, per cercare per combattere la restaurazione e non solo perché questo avrebbe significato di entrare un'altra volta nei ghetti, ma per quel senso di libertà di cui un ebreo sente che cioè, del senso di libertà che è importante per un ebreo. Ora quindi il 1870 rappresenta per gli ebrei una data importante. Con la liberazione di Roma e sia la riunificazione dell'Italia e quindi gli ultimi ebrei nei ghetti riacquistano la loro libertà. Ora diciamo che l'emancipazione fu notevole e ci fu molto impegno negli ebrei nel campo sociale. Ora era talmente tanto la volontà degli ebrei di essere considerati come dei cittadini, addirittura volevano farsi considerare più italiani degli altri italiani, che qualcuno finì per dimenticare le loro origini ebraiche. E questo fu un periodo abbastanza grave per l'ebraismo, perché portò a un'assimilazione, a una perdita completa di valori. L'ascesa al potere di Mussolini, da una parte, non cambiò eccessivamente le condizioni della minoranza ebraica, almeno nei primi anni. Poi però mise sempre di più in evidenza una maggiore ambiguità. Ora, questo qua, i motivi erano soprattutto politici e c'era da una parte la volontà talvolta di riavvicinarsi alla Francia o alla Gran Bretagna, talvolta invece si sentiva l'esigenza di avvicinarsi alla Germania e poi come fece in maniera definitiva. Per esempio un caso di avvicinamento alla Francia e all'Inghilterra si ebbe nel 1934. E i nazisti uccisero il cancelliere tedesco Dollfuss e allora Mussolini decise di porre le forze armate in stato di allerta ai confini con l'Austria, questo per evitare una invasione dell'Austria. Allora a quel punto poteva diventare pericoloso nel momento in cui si cercava un'alleanza con la Gran Bretagna e perseguitare gli ebrei. E allora si lasciò perdere, si lasciarono cadere un pochino dei processi che avevano per protagonisti degli ebrei accusati di essere antifascisti. Diciamo che l'accusa che si faceva soprattutto agli ebrei era quella di essere antifascisti, di essere bolscevichi, di essere sionisti e poi di non essere patriottici, cosa che invece era del tutto errata, visto e considerato che proprio c'era stata questa volontà di immergersi nella realtà italiana. La realtà dei fatti invece è che potevamo trovare in quel periodo ebrei da tutte quante le parti, potevamo trovarli iscritti al Partito Nazionale Fascista, potevamo trovarli iscritti tra i gruppi che combattevano il fascismo. Addirittura c'erano degli ebrei che, cioè molti ebrei avevano partecipato alla Marcia di Roma e alcuni avevano addirittura partecipato alla fondazione del Partito Nazionale Fascista. Ora diciamo che il 1938, chiaro che segnò la svolta, però diciamo che la svolta antisemita può essere già anticipata nelle mosse di almeno un paio d'anni prima. Ora, però il 38 è importante perché in rapida successione si ebbero delle prese di posizioni gravi per l'ebraismo. Diciamo che però, per completezza, bisogna dire che delle prese di posizioni nette si ebbero anche da parte del fascismo per quanto riguarda la politica imperiale e imperialista. Diciamo che c'erano state delle leggi restrittive nei confronti dei soldati che andavano a combattere nelle colonie affinché questi non si integrassero con la popolazione. Venivano puniti i soldati che avevano rapporti sessuali con le persone del luogo, e quindi questo ci dimostra una chiusura. Diciamo che se da una parte ancora non c'erano delle leggi ben catalogate prima del 1938, però c'era una forma di intolleranza verso quelle popolazioni che si andavano ad assoggettare. Ora però andiamo a parlare del manifesto della razza. In questo si sosteneva la tesi che di razze ne esistono grandi e piccole ed è un concetto puramente biologico. Gli italiani sono ariani puri, gli ebrei non appartengono alla razza italiana ed è ormai tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Ora però riflettiamo un pochino su questi punti. È ridicolo il fatto di pensare che la razza italiana fosse pura. Pensiamo un pochino a quante popolazioni sono passate per l'Italia, hanno fatto razzie e se ne sono tornate. Quindi non si sa bene che punto di partenza aveva il concetto di purezza. Diciamo che addirittura si ricorreva al fatto che la stirpe italiana era la stessa stirpe tedesca. Quindi si collegava tutto quanto a come si concepiva l'essere ariani in Germania. Ora però il manifesto era firmato da intellettuali, anche se in realtà solo due erano importanti di nome per coprire delle cariche importanti, gli altri erano soprattutto assistenti universitari che magari cercavano un modo per emergere. E l'elenco dei firmatari uscì fuori stranamente solo 11 giorni dopo l'uscita delle leggi del manifesto della razza. Addirittura quei due stessi intellettuali veri che le avevano firmati a un certo punto protestarono per il fatto che si accorsero che in realtà il concetto era stato in parte stravolto e non era quello il documento che avevano firmato. Veniamo un pochino al motivo, diciamo perché erano uscite fuori queste leggi razziali, non c'era un motivo particolare, la Germania non le aveva chieste, eppure lo fece. Ora al manifesto della razza seguirono, come detto, in rapida successione sia i provvedimenti del Gran Consiglio del Fascismo e poi i provvedimenti per la difesa della razza. Ora gli ebrei venivano allontanati dalle forze armate, dagli uffici pubblici e c'erano gravi limiti nella proprietà di terreni e fabbricati, non erano permessi i matrimoni tra razza ariana e non ariana.
non c'era la possibilità per gli ebrei di frequentare i luoghi di villeggiatura, di avere personale ariano a servizio, di pubblicare libri, di avere apparecchi radio, non potevano comparire negli elenchi del telefono. In pratica gli ebrei potevano tornare un'altra volta solo ad esercitare il commercio, anche se in realtà successivamente divenne buon uso per i negozianti di non ebrei di mettere in ben vista in vetrina un cartello con scritto negozio ariano. Come dire che in pratica, anche se agli ebrei rimaneva di esercitare il commercio, in realtà finivano per essere invece condannati alla miseria. Diciamo che però la reazione italiana fu ambigua, e questo è un qualcosa che ci dovrebbe invitare a riflettere insieme a tutto quello che, soprattutto in funzione di quello che sta accadendo ancora oggi. Cioè, ci sostiene che le leggi razziali furono impopolari. La realtà dei fatti invece è che, diciamo che non ci fu una grande protesta per queste leggi. Certo, ci furono gli atti di solidarietà da parte di gente che conosceva gli ebrei, che ne era venuta a contatto, però il mondo intellettuale in gran parte non prese posizioni, come dire che le accettava di buon grado. Ora veniamo un pochino una nota abbastanza dolente per noi ebrei, ma che va constatata. Diciamo che soprattutto anche ci fu delusione da parte ebraica nel vedere che anche la Chiesa non prese una posizione netta. Diciamo che addirittura si può leggere una dichiarazione di Ciano, che era ambasciatore presso la Santa Sede per lo Stato italiano, che così riferiva: le deliberazioni non hanno trovato in complesso in Vaticano sfavorevoli accoglienze, salvo che per i riflessi che le nuove disposizioni potrebbero avere nei riguardi del matrimonio, quale è disciplinato dalla Chiesa. Da Monsignor Montini, sostituto per gli affari ordinari alla Segreteria di Stato, ho avuto conferma che le maggiori, per non dire uniche, preoccupazioni della Santa Sede si riferiscono al caso di matrimoni con ebrei convertiti. Eppure c'era stato Pio XI che aveva, nei momenti in cui si segnalavano gli episodi di intolleranza, diciamo che la Chiesa non prese una posizione netta. Se da una parte, nel momento in cui ci furono le deportazioni, si può capire in parte, qualcuno può anche non accettarla come giustificazione, la giustificazione c'è, c'era il fatto che protestando verso le deportazioni c'era il rischio effettivo che magari il Papa venisse arrestato, e questo sarebbe stato ancora più grave. Diciamo che non c'è alcun motivo per non protestare nel momento in cui l'Italia propone delle leggi razziali senza alcun appoggio, senza alcuna richiesta da parte degli alleati nazisti, dell'alleato nazista. Diciamo, ora invece vorrei parlare un pochino della reazione cattolica. Vi furono atti di solidarietà molto importanti da parte di cattolici, di sacerdoti, di conventi, che accolsero nei momenti di maggior pericolo gli ebrei. Si prodigarono, parecchi non chiesero la conversione, qualcuno chiese anche la conversione agli ebrei, ma diciamo che il fatto importante è che prendiamo solo le parti buone. Diciamo che parecchi non chiesero la conversione, erano solidali con quello che stava succedendo agli ebrei e prestavano il loro aiuto con le forze che loro avevano a disposizione. Purtroppo in seguito sarebbero venute le deportazioni degli ebrei nei campi di sterminio. In tutto ci furono 6 milioni di ebrei che morirono nei campi di sterminio, però bisogna ricordare che accanto a questi 6 milioni di ebrei ci furono altri 5 milioni di uomini polacchi, che non si sa per quale motivo erano considerati una forma bassissima di genere umano. Gli stessi zingari furono in gran parte prelevati e portati nei campi di sterminio. A loro però era offerta una ulteriore possibilità. Pare che potessero evitare il campo di sterminio se si prestassero a farsi fare una doccia dai tedeschi. Il motivo francamente non lo so, però diciamo che era sicuramente un modo da parte dei tedeschi di abbassare a livello delle popolazioni con tutta una loro cultura, con tutta quanta una loro storia. Ora diciamo che è da queste cifre spaventose, 11 milioni in totale, che dovrebbe partire la mia e spero anche la nostra riflessione. Vediamo un pochino cosa sopravvive oggi delle leggi razziali o in ogni caso di quella politica discriminatoria. Diciamo che a mio parere resta un imprinting, cioè un qualcosa, un segno che è lasciato nell'inconscio. Diciamo che non penso di sbagliare nel dire che c'è tutta una generazione che è nata in quel periodo, che studiò in quel periodo, che per esempio, non so, per chi ha visto la mostra, c'è un gioco delle tre opere. Un gioco delle tre opere dove i fascisti tendevano a ridicolizzare gli inglesi, gli americani, i russi. Accanto a loro però ci sono delle caselle dedicate agli ebrei. E di giochi del genere ce ne furono altri. Il Ministero della Cultura Popolare fece grossa propaganda e i manifesti mostravano gli ebrei secondo quegli schemi fissi, purtroppo tristemente noti. Il naso aguzzo, il viso affilato, l'avidità, e quindi diciamo che qualcosa forse a livello inconscio resta, sono quei segnali che magari in un periodo dell'infanzia restano fissi nelle menti. Ora volevo fare un esempio, prendiamo una scritta su un muro: romanisti ebrei. Diciamo che è una scritta che formava due parole, c'è un aggettivo che però è usato come sostantivo, che è romanisti, e c'è un sostantivo, almeno nella maggioranza dei casi, l'ebreo, che viene usato come aggettivo. Ora, l'intenzione di chi scrive queste, di fa queste scritte è quella di associare ai romanisti qualcosa di estremamente deplorevole, qualcosa di che li tari per tutta la vita. Ora però c'è un fatto, che noi riceviamo questo messaggio. Eppure questo messaggio si basa perlomeno su due errori. C'è l'errore di chi scrive, che associa all'ebreo qualcosa di negativo. E c'è poi l'errore di chi la legge, questa frase, che associa un significato preciso e negativo a una frase che in realtà è insignificante. Ora ho fatto l'esempio sugli ebrei, ma in questi penso che spesso e volentieri si sono viste scritte del genere con protagonisti handicappati, negri, zingari. E quindi c'è questo nostro imprinting a livello mentale. Una mia amica a questo proposito, non so se qualcuno può essere un'idea per qualcuno, alcuni anni fa parlandone di questo fatto proponeva, per reagire, di aggiungere, senza cancellare una scritta del genere, ma di aggiungerci sotto, per esempio nel caso di romanisti ebrei, ma poteva essere romanisti handicappati, romanisti negri, romanisti zingari, la scritta "romanisti sarete voi", invitando così al lettore a giudicare non solo l'essere ebreo, l'essere handicappato come qualcosa di spregevole, ma al limite l'essere romanisti. Ora voglio fare un altro esempio di reazione a livello inconscio. Questo è successo, diciamo che queste reazioni avvengono soprattutto in un momento di forte carica emotiva. Anni fa a Parigi vi fu un attentato a Rue de Copernic, a una sinagoga. Era in corso una funzione religiosa, vi furono e fu piazzata una bomba. Questa bomba di orologeria sarebbe dovuta scoppiare mentre i fedeli uscivano dalla sinagoga. Però la funzione durò più del previsto e quindi la bomba scoppiò e ferì, cioè uccise dei passanti e ferì chiaramente numerose persone che erano all'interno. Eppure, cioè, di fronte a questo fatto, accorsero chiaramente i ministri e un ministro francese, chiamato a dire la sua, rispose in questo modo: volevano uccidere degli ebrei e invece hanno ucciso dei francesi innocenti. Come dire che allora gli ebrei non erano né veri francesi e tantomeno erano innocenti. Questa gaffa chiaramente fece il giro del mondo, chiaramente si cercò di stemperarla in qualche modo, ma di gaffe del genere ce ne sta anche un'altra. Diciamo che Zeffirelli, chiamato a giudicare il film L'ultima tentazione di Cristo, di cui non entro nel merito dei giudizi che le varie persone possono dare, lui però probabilmente chiamato a parlare di un film che in pratica offuscava un pochino la sua opera Gesù, chiaramente basata molto di più su dei dati almeno storicamente convalidati, però lui, quindi chiamato a questo giudizio, lui disse: è frutto della lobby giudaica di Hollywood. E quindi c'è qualcosa che non va nel momento in cui la gente reagisce in questo modo. Queste sono tutte persone che chiaramente sono persone di un certo tipo. Pensiamo allora alla persona della strada, la persona non dotata di una grossa cultura. Ora volevo poi citare per finire, scusate se sono stato molto lungo, una indagine condotta dalla Demoscopea abbastanza recentemente, nel 1986. Ora, diciamo che è basata soprattutto sul confronto con gli ebrei, però diciamo che c'è una parte finale che riguarda anche gli altri gruppi. Il 76% delle persone dichiara di non aver mai conosciuto degli ebrei, eppure però la maggior parte di queste persone non dichiara la sua incapacità nel parlare e nel dire come sono gli ebrei. Questo gli psicologi la chiamano una immagine fantasma. Quindi c'è un'immagine fantasma nelle menti su come sono gli ebrei. Ora il 6% solo sa valutare quanti sono gli ebrei. Per informazione volevo dirvi che gli ebrei in Italia sono circa 35.000-40.000. Eppure c'è un 16% che li giudica dal 500.000 ai 2.000.000. Ora il 29% li considera una razza e il 24% li giudica facilmente riconoscibili. Ora però su questo 24% bisogna fare una riflessione. Se solo il 76% dichiarava di non aver mai conosciuto ebrei e il 24% li giudica facilmente riconoscibili, significa in pratica che il 100% delle persone che in pratica hanno conosciuto un ebreo o sono venuti in contatto con un ebreo, in realtà li sa riconoscere vedendoli. E questo mi sembra allucinante. Ora, il 36% accusa gli ebrei di voler conquistare il potere, il 19% di essere un elemento disgregante della società. Il 19% vorrebbe che ce ne andassimo tutti quanti dall'Italia. Ora però questi dati allarmistici chiaramente dovrebbero farci riflettere. Il momento francamente è critico, viviamo in un mondo in cui, diciamolo francamente, soprattutto in questi giorni, non è la discriminazione riguardo agli ebrei che finisce nelle pagine dei giornali. In questi giorni c'è soprattutto la discriminazione nei confronti dei nomadi che interessa Roma, con degli atti di intolleranza che francamente non pongono alcuna possibilità di soluzione. Ognuno non li vuole, però nessuno cerca, cioè nessuno, nessun comitato di quartiere francamente mi sembra ben disposto al 100% nel cercare di dare una soluzione definitiva. Questo è un fatto, cioè tutta questa intolleranza è da cercare nella società industriale in espansione, che quindi non dà alcuna possibilità nei rapporti tra gli uomini. Io penso forse questa è la risposta esatta, anche se risposta esatta non si può dare in assoluto. Qualcuno dice per esempio che noi oggi come oggi siamo più sensibili a queste cose. Non so, io non mi ritrovo in questo fatto. Ora volevo ricordare altre cifre che erano presentate dalla stessa indagine. Ora il 48% degli intervistati dichiara ostilità nei riguardi degli omosessuali, il 45% nei riguardi degli zingari, il 42% per i drogati, il 26% per gli arabi, il 17% per i matti, l'11% per i neri. Ora su questi dati volevo invitare a fare delle considerazioni, a esporci quali sono i problemi dell'essere una minoranza all'interno dell'Italia. Vorrei iniziare dal dottor Zecca.
Prima di tutto porto il saluto dell'ufficio che sono venuto qui a rappresentare stasera, e cioè l'UCSEI, sigla che significa Ufficio Centrale Studenti Esseri in Italia, che dagli anni 60 opera e promuove attività a favore degli studenti stranieri in Italia, e in modo del tutto particolare quelli provenienti da paesi di Africa, Asia e America Latina. La seconda cosa che posso esprimere è una certa solidarietà, prima di tutto con quelli che durante la storia passata e presente hanno potuto e dovuto subire situazioni di ingiustizia, di discriminazione, di tortura, addirittura soltanto a motivo della loro appartenenza sia a una razza, a un popolo, a una cultura, a una lingua o a qualche altra cosa, può essere anche partito, eccetera, eccetera. Venendo a questo incontro, non mi sono aspettato a fare un discorso che inglobi tutta la situazione della minoranza straniera in Italia, ma sono venuto pensando a dire qualche parola, se è il caso, riguardo soltanto alla situazione di studenti esteri, terzo mondiali in Italia, il che costituisce il campo di battaglia di questo ufficio UCSEI. Comunque, partecipando a molti incontri, ho potuto farmi anche una certa cultura, una certa informazione su quanto succede in generale su diverse categorie di stranieri in Italia, il che mi dà anche un po' l'opportunità di estendere il discorsino non soltanto sugli studenti, ma anche su altre categorie di stranieri, anche se non sarò esauriente. L'amico ha citato una cifra, se ho ritenuto bene, circa la presenza degli ebrei in Italia, mi sembra che abbia detto 35-40.000 circa. Degli stranieri in Italia in genere si parla di 1.000.000, 1.200.000, e ultimamente sono stato colpito a sentire una cifra molto più ridotta di quanto si sente di solito in sede di conferenze, dibattiti, eccetera, sulla presenza straniera in Italia, e cioè secondo qualcuno la cifra è molto, molto inferiore a quanto di solito sentiamo. C'è chi dice 600, c'è chi dice 700, 800, comunque non si sa. bisognerebbe fare un po' tra 600 e 1.200.000 e vedere un po' si può arrivare a 800, 900 e eccetera eccetera. L'Italia, come sapete, è un paese che è abituato a parlare di sé e a pensare a sé in termini soprattutto di emigrazione e non di immigrazione, e penso che dicendo qui non faccio nessuna lezione a nessuno, comunque questa è una realtà che tutti noi sappiamo. Questi ultimi anni ha fatto di Italia un paese anche di immigrazione, e cioè ci sono molti cittadini di altri paesi, soprattutto Africa, America Latina, Asia, paesi poveri, come si dice, paesi di terzo mondo, che per gli stessi motivi per cui gli italiani sono stati costretti a lasciare la propria casa patria per andare all'estero, questi cittadini anche loro sono venuti in Italia per cercare la stessa cosa che gli italiani, alcuni italiani, sono andati all'estero per cercare, e cioè, in parole povere, il benessere può essere materiale, può essere anche di un altro tipo, comunque si può riassumere con la parola benessere. Parlando di stranieri, in Italia si può distinguere alcune categorie, e cioè in Italia si trova cittadini stranieri che appartengono alla comunità economica europea, e penso che questi sono la categoria di stranieri che hanno meno problemi in Italia, in quanto esistono molti vantaggi fatti di cose di reciprocità che esistono tra i paesi appartenenti alla comunità economica europea, che significa un cittadino francese, belga, tedesco eccetera che viene in Italia ha delle facilità che un cittadino di America Latina, di Africa o di qualche altro angolo del mondo non può beneficiare, per motivi che possiamo definire di reciprocità che forse non esistono o non esistono a sufficienza. Sono le categorie di questi cittadini di America Latina, Africa eccetera che hanno più problemi di inserimento, di integrazione nella società italiana. Penso che nella storia dell'Italia si è fatto molti progressi, e cioè molte battaglie sono state condotte dall'Italia sul campo della democrazia, e penso che da questo punto di vista si può parlare di una vittoria dell'Italia nel campo della democrazia, che ha portato l'Italia dal tempo di fascismo a una Italia che è riuscito a fare una costituzione repubblicana, facendo dell'Italia un paese dove i diritti essenziali, fondamentali dell'uomo sono oggi, per così dire, garantiti. Un altro tipo di rivoluzione e lotta che l'Italia ha condotto e ha vinto, direi anche nel campo della rivoluzione industriale, che come sapete è iniziata in Inghilterra, e oggi anche l'Italia da questo punto di vista posso dire che abbia vinto abbia fatto questa rivoluzione che si può chiamare rivoluzione industriale, il che ha fatto dell'Italia uno dei paesi più industrializzati del mondo. Resta però un altro tipo, e questa sarà la sfida che adesso tocca all'Italia di questi anni, in cui l'Italia vive soltanto, non soltanto con cittadini italiani, ma anche con altri cittadini di altre razze, popoli, lingue, eccetera, eccetera. E questo si può chiamare una rivoluzione, direi, culturale, e cioè l'Italia adesso ha il compito di promuovere quello che si può chiamare la cultura della mondialità o la convivialità o multiculturalismo, razzialità o interculturalismo, eccetera. Questa è la battaglia che adesso l'Italia deve condurre, e il motivo di questo è soltanto, come ho detto, la presenza di persone che non pensano come l'Italia, che non si comportano come gli italiani, che non vedono le cose come gli italiani, e questi sono i cittadini dei paesi che ho citato, che vengono in Italia sia per motivo di studio, e questa sono la categoria degli studenti, sia per motivo politico, e cioè i cittadini che sono stati privati dei diritti fondamentali nei propri paesi e che vengono a cercare questi diritti in un paese come l'Italia, che è o che si dice democratico. Un'altra categoria è la categoria degli stranieri che lasciano il proprio paese per venire in Italia in caccia di una cosa molto, molto preziosa, che è il lavoro, e cioè in Italia ci sono pure degli stranieri che vengono in Italia per motivo di lavoro. Ora, quali sono i problemi che incontrano ognuna di queste categorie di stranieri in Italia? Da parte dei rifugiati o profughi, direi brevemente che anche se l'Italia ha firmato, come molti paesi del mondo e soprattutto della comunità economica europea, convenzioni internazionali di tipo generale o convenzionali su, nell'ambito del diritto internazionale per garantire certe cose a cittadini del mondo che sono in giro, resta però che ci sono delle situazioni limiti, e nel caso dei profughi o rifugiati stranieri extraeuropei, il problema che l'Italia ha da confrontare e risolvere è il problema che si chiama della riserva geografica, e cioè nell'articolo 10 al terzo comma della Costituzione italiana viene stipulato che tutti i cittadini del mondo a cui vengono negati i diritti di vivere nel proprio paese può usufruire del diritto di asilo in Italia, e purtroppo la situazione politica o di qualche altro tipo ha fatto sì che l'Italia pone quello che si chiama la riserva geografica, e cioè dà questo diritto di asilo soltanto a cittadini dei paesi dell'Europa dell'Est. Invece i cittadini rifugiati, profughi, che provengono da altri paesi, Africa, America Latina, che vengono in Italia, non hanno diritto di asilo e quindi non possono usufruire di questo terzo comma del decimo articolo della Costituzione italiana. E quindi da questo punto di vista la lotta da condurre è questo, perché come potete indovinare e vedere, alcuni di voi hanno molto contatto con la categoria profughi o rifugiati politici, che non sa che cosa fare con questo, perché ci sono molti, tutti vengono, arrivano con l'idea di fare qui un soggiorno di transito, cioè vengono qui nell'attesa di potersi trasferire o in Canada o in America o in paesi che accolgono questi rifugiati, ma sono sicuro che a forza di accogliere anche questi paesi che accolgono sono anche un po' stufi, per cui ci sono molti freni, che significa c'è un magazzino, per così dire, di questa categoria di persone che per un anno, due anni, dieci anche, sono sempre in attesa di partire, non partono, però vivono in situazioni che voi potete immaginare. Un'altra categoria è quella dei lavoratori stranieri che vengono in Italia. Forse molti di voi sanno che fino all'approvazione e alla promulgazione della legge 943 del 30 dicembre 1986, detta legge sull'immigrazione, cioè sui lavoratori stranieri e contro la immigrazione clandestina, non esisteva in Italia nessuna legge che tutelasse i diritti di stranieri extraeuropei, e quindi soltanto da questa legge, di cui l'applicazione non sappiamo ancora molto, perché come qualcuno sa per quasi due anni si è portato avanti la cosiddetta sanatoria o la regolarizzazione di situazioni clandestine. Questa legge è quella che a livello di principio garantisce al cittadino straniero extracomunitario il diritto di poter anche lavorare sotto condizioni di parità di trattamento con quella del cittadino, cioè italiano, che fa lo stesso lavoro. Però il problema è che è molto difficile per questa categoria di lavoratori, anche perché la legge è esplicita, e cioè nel garantire allo straniero la possibilità di lavorare, dette esplicitamente che prima di tutto il lavoro e giustamente va dato al cittadino italiano e poi al cittadino della Comunità Economica Europea, e poi se qualcosa c'è, e cioè se c'è una categoria, se un lavoro per cui nessun cittadino italiano o extra o della Comunità Economica Europea ha la competenza di esercitare, allora in questo caso il cittadino straniero può, cittadino straniero extracomunitario può fare questo lavoro. E voi sapete che questa è una cosa molto difficile, anche perché oggi come oggi ci sono molte specialità per cui è difficile trovare proprio un campo di lavoro dove non si trovi nessun italiano, nessun cittadino della Comunità Economica Europea che abbia la formazione e la competenza per fare il lavoro, il che significa la situazione di molti lavoratori stranieri extracomunitari è ancora una situazione che chiama e richiama da parte della cittadinanza italiana molta solidarietà, molte attività di promozione eccetera a favore di questi, che purtroppo penso che con questa legge, di cui l'intenzione era forse bella, però in pratica rischia più di togliere posticini o postacci di lavoro a qualcuno che ha potuto acquistare un lavoro, più che dare lavoro. E la ragione è che con la sanatoria e la regolarizzazione si è visto che molti di questi cittadini che vivevano facendo lavori, come voi chiamate, neri, perché io non ho mai chiamato lavoro nero, è un termine che ho imparato qui, ma comunque io mi metto d'accordo per utilizzare, molti di questi cittadini vivevano con quel lavoro che si chiama lavoro nero, e adesso con questa legge di regolarizzazione di situazione di clandestinità si è visto che molti di loro hanno perso questi posti di lavoro, anziché arrivare a una situazione di lavoro fatto umanamente e con tutte le garanzie che si può dare a qualcuno che lavora. Ecco, questa è la parte che concerne i lavoratori stranieri. Sicuramente ci sono molte cose da dire, però non sono un esperto della materia, mi accontento di alcuni ricordi, alcune cose che ho potuto anche imparare partecipando a molti dibattiti che si è fatto durante questi due ultimi anni sulla situazione di questi stranieri. Un'altra categoria di stranieri in Italia è la categoria di studenti stranieri. Anche qui bisogna sempre distinguere studenti esteri che sono della Comunità Economica Europea e, come dico, ho detto e ripeto, che non hanno altrettanti problemi che la categoria di studenti stranieri che provengono da Asia, America Latina o Medio Oriente, eccetera. Circa il numero di questi qua si conta sui, cioè secondo la statistica dell'UPSEI si conta circa 47.000 studenti esteri, e cioè di America, Asia, America Latina, ma anche di Europa. E di questi 48.000 studenti circa, più della metà, e cioè 2% sono studenti della Comunità Economica Europea, e soltanto 1% è di questi paesi del PIL.